Bene, cari fratelli, adesso possiamo leggere la parola del Signore. E vi prego affinché non ci facciamo prendere dallo sconforto, perché la parola del Signore è ferma e stabile nei cieli e in eternità. E noi, grazie a Dio, l'abbiamo conosciuta. E abbiamo conosciuto anche solo un po' quanto è potente, quanto è misericordioso, quanto è buono, è veramente buono il Signore. E quindi dobbiamo prepararci tutti i giorni, non solo la domenica o il giovedì, tutti i giorni dobbiamo desiderare col profondo del cuore la comunione col Signore. I poeti dicono anelare, noi dobbiamo anelare la comunione col Signore. Dobbiamo desiderare più della nostra vita la sua presenza nella nostra vita. È solo così che possiamo essere cambiati, trasformati nel profondo. L'aquila si vola in alto perché il Signore la sostiene nel volo, ha insegnato all'aquila a volare e così insegna anche i suoi figli ad avere una nuova vita. Perché Lui vive in noi, il suo Spirito che è eterno, il Signore eterno, non subisce la corruzione della morte perché è risorto. Ci può sollevare in alto come l'aquila. E quindi anche se abbiamo momenti difficili, come ce li abbiamo, perché tutti passano per i momenti difficili, poi soprattutto quando viene toccata la salute, viene toccato l'intimo del nostro corpo, la parte più intima, e ognuno nella malattia è solo nella malattia, anche se ha tanti fratelli o tante persone care che gli vogliono bene. Nella malattia l'uomo è solo, si confronta col Signore. Quindi dobbiamo arrivare al culto con questa predisposizione d'animo, cercare di attingere veramente il latte della parola, come dice Pietro, il puro latte spirituale. È solo questo che ci nutre e ci fa crescere. Verso la statura di Cristo, dicono le scritture. Bene, con questo coraggio che è dato dai credenti dal Signore. A Giosuè gli ripetevano, solo tu sii forte e coraggioso, e così dobbiamo essere noi. Anche se la sofferenza ci fa essere momenti tristi, ci fa piangere. E questo è normale, perché siamo fatti di carne. Siamo come il fiore dell'erba. Come è stato letto probabilmente adesso, non mi ricordo quando, comunque siamo così noi. E il Signore lo sa. Bene, allora la prima lettura di oggi è in Esodo 33, i versetti dal 7 al 23. E parla di Mosè. Se c'è qualche volontario che vuole leggere, ben venga.
Dal 7 al 23. Quindi Mosè prese la tenda e la piantò fuori dall'accampamento, lontano dall'accampamento, e la chiamò la tenda di convegno. Chiunque cercava l'Eterno usciva verso la tenda di convegno, che era fuori dell'accampamento. Or quando Mosè usciva per recarsi alla tenda, tutto il popolo si alzava e ognuno se ne stava ritto all'ingresso della propria tenda e seguiva con lo sguardo Mosè finché egli fosse entrato nella tenda. E avveniva che, come Mosè entrava nella tenda, la colonna di nuvola scendeva e si fermava all'ingresso della tenda e l'Eterno parlava con Mosè. Tutto il popolo sedeva alla colonna di nuvola, vedeva la colonna di nuvola ferma all'ingresso della tenda. Quindi tutto il popolo si alzava e ciascuno si prostrava all'ingresso della propria tenda. Così l'Eterno parlava con Mosè, faccia a faccia, come un uomo parla col proprio amico. Poi Mosè tornava all'accampamento, ma Giosuè, figlio di Nun, suo giovane ministro, non si allontanava da dentro la tenda. Poi Mosè disse all'Eterno, vedi, tu mi dici, fa salire questo popolo, ma tu non mi hai fatto sapere chi manderai con me. Eppure hai detto, io ti conosco personalmente e hai pure trovato grazia ai miei occhi. Perciò ora, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, fammi conoscere le tue vie, perché conosca te e possa trovare grazia ai tuoi occhi. Considera inoltre che questa nazione è tuo popolo. L'Eterno rispose, la mia presenza andrà con te e ti darò riposo. Mosè allora gli disse, se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui. Come si potrà ora conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia ai tuoi occhi? Non è forse perché tu vieni con noi? Così noi saremo distinti, io e il tuo popolo, da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. L'Eterno disse a Mosè, farò anche questa cosa che hai chiesto, perché tu hai trovato grazia ai miei occhi e ti conosco personalmente. Allora Mosè disse, fammi vedere la tua gloria. L'Eterno gli rispose, io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te. Farò grazia a chi farò grazia, avrò pietà di chi avrò pietà. Disse ancora, tu non puoi vedere la mia faccia, perché nessun uomo mi può vedere vivere. Quindi l'Eterno disse, ecco, un lungo vicino a me, un luogo vicino a me, tu starai sulla roccia. E mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una fenditura della roccia e ti coprirò con la mia mano, finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai di spalle, ma la mia faccia non si può vedere. Amen.
Amen.
È un brano meraviglioso, cari fratelli. Meraviglioso. Parla della costruzione della tenda di convegno, del tabernacolo, che sono ordini che il Signore ha dato agli israeliti. La nuvola, la colonna di nuvola scendeva e si fermava all'ingresso della tenda, la presenza del Signore. L'Eterno parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla col proprio amico. E poi Mosè ha paura e il Signore dice, la mia presenza andrà con te e ti darò riposo. Io farò passare davanti a te tutta la mia bontà. È tutto un racconto di amore del Signore nei confronti dei suoi figli. La Scrittura parla di questo, delle difficoltà dell'uomo perché pecca, si allontana da Dio e si sceglie la sua strada, l'uomo. In questo senso si sceglie il suo destino. E si allontana dalla Scrittura e pecca. Il Signore è tutto un racconto di amore nella storia. È vero che ci sono i castighi, il diluvio, però se guardiamo, contiamo quante volte il Signore ama la sua creatura. Non so, è un conto che non ho mai fatto, e contiamo quante volte il Signore castiga la sua creatura. La Bibbia ci è stata data perché lascia gli esempi, perché noi possiamo imparare, perché possiamo leggere, sapere cosa vuole il Signore da noi. Qua nell'antichità, nell'Antico Testamento, quando ha formato il suo popolo, ha dato delle istruzioni ben precise. Poi vedremo che queste istruzioni si sono completate con Gesù. E quindi è una storia d'amore, veramente, ma amore vero. Come dicevo un'altra volta, che non è slegato dalla giustizia, se no non è amore. E poi leggiamo ancora, lo leggo io, e poi se qualcuno vuole venire dopo a leggere, ben volentieri, con che il Signore è contento di questo. Leggiamo in Giobbe, capitolo 33, dal 14 al 18. Qua è Eliù che parla. Dopo che gli amici di Giobbe l'avevano parecchio tartassato perché sostenevano che Giobbe aveva peccato, quindi tutto quello che era successo era una conseguenza del peccato di Giobbe. A pagina 544 e dice così la parola del Signore. Dio infatti parla in un modo o nell'altro, ma l'uomo non ci bada. In un sogno, in una visione notturna, quando un sonno profondo cade sui mortali, quando stanno assopiti sui loro letti. Allora egli apre le orecchie degli uomini e sigilla gli ammonimenti che dà loro, per distogliere l'uomo dalle sue azioni e tenere l'uomo lontano dalla superbia, per scampare la sua anima dalla fossa e impedire che la sua vita perisca per la spada. Dio infatti parla in un modo o nell'altro all'uomo, ma l'uomo non ci bada. E perché il Signore parla in sogno? Quindi dice che il Signore ci parla durante la notte, nel dormiveglia, per distogliere. Apre le orecchie degli uomini e sigilla gli ammonimenti che da loro, per distogliere l'uomo dalle sue azioni e tenere l'uomo lontano dalla superbia, e per scampare la sua anima dalla fossa. Poi, se qualche fratello vuole leggere, leggerei ancora la lettera 2 di Pietro, 2 Pietro, il 3, dall'1 al 15. Anche da casa, se volete leggere. 2 Pietro, capitolo 3, dall'1 al 15, nella Nuova Diodati, pagina 263. Vieni là.
Carissimi, questa è già la seconda epistola che vi scrivo. In entrambe cerco di tener destro il vostro puro modo di pensare, facendo appello alla vostra memoria, affinché vi ricordiate delle parole già dette ai santi profeti e del comandamento del Signore e Salvatore, trasmessovi da noi apostoli. Prima di tutto dovete sapere questo, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori che cammineranno secondo le proprie concupiscenze e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Ma quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ma essi, dimenticando volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli furono fatti molto tempo fa e che la terra fu tratta dall'acqua e sussiste per mezzo dell'acqua, a motivo di cui il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì, mentre i cieli e la terra attuali sono riservati dalla stessa parola per il fuoco, conservati per il giorno del giudizio e della perdizione degli uomini empi. Ora, carissimi, non vi sia celata quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni ritengono ritardo, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Ora, il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi si dissolveranno consumati dal calore, e la terra e le opere che sono in esse saranno arse. Poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste essere voi, essere persone di santa condotta e di pietà, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi consumati dal calore si fonderanno, ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate di tutto per essere trovati da lui immacolati e irreprensibili in pace. E ricordate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. Amen.
Amen. Vedete, cari fratelli, Quale forza ha qua Pietro? E Pietro era lo stesso che ha tradito Gesù. Però per questo tradimento ha sofferto veramente, il Signore l'ha ristabilito. E guardate che forza gli ha dato in questa lettera. Qua parla degli ultimi tempi, parla di un giudizio, cui la stessa terra dovrà andare incontro, perché parla che gli elementi infuocati si dissolveranno, i cieli passeranno stridendo, le opere sono le opere umane, dell'intelligenza umana, saranno tutte arse, distrutte. Però non è un apocalisse come il mondo intende. Il Signore mette nei suoi severi giudizi, perché è un Dio severo il nostro, severo, giusto, che giudica anche in vita le persone, però mette la speranza sempre nella sua parola, l'accompagna sempre con le parole di speranza e ci parla della pazienza qui Pietro del Signore, della longanimità, dicono i testi nostri di riferimento, cioè l'amore benevolo che guarda al futuro, mentre l'uomo preso dal peccato guarda solo al presente, alla sua pancia, ai suoi beni primari, imminenti. E invece il Signore vuole distoglierci da questo, vuole che noi guardiamo al futuro con speranza. È bellissima questa, è bellissima, perché avverte, parla alle coscienze... Ah, scusatemi, fratelli, potete sedervi, Mi chiedo scusa. Qua Pietro dice, cerco di tenere destro il vostro puro modo di pensare. Cioè, il credente pensa in modo puro, cioè è sincero, non ha un doppio fine. È sincero col Signore. Ci sta male veramente se pecca. Parla degli schernitori, degli ultimi giorni. E adesso ce ne sono tanti che deridono la parola del Signore, deridono i credenti. Era una cosa già diffusa un po' di tempo fa, ma non era così radicata nell'ambiente in cui viviamo, nella società. Adesso sembra che stia esplodendo. Vedete come esplode l'odio nei confronti degli ebrei, perché portano una kippah, che è un simbolo religioso. Noi non portiamo la kippah, ma siamo sicuri che se portiamo veramente sul nostro cuore il sangue di Gesù, si rivolgeranno così anche contro di noi. È per quello che parla degli ultimi giorni. Poi nella storia, leggendo così ieri, diciamo, non si sapeva se gli ultimi tempi in cui parla qui era la distruzione di Gerusalemme. E poi si è capito che per i credenti dell'epoca non era quel periodo lì. Ci sono stati alcuni credenti, diciamo, che studiavano a fondo le scritture, che pensavano fosse l'anno 1000, la fine del tempo, e neanche questo. E poi lo spiega però Pietro dopo, perché per il Signore un giorno è come 1000 anni, e 1000 anni come un giorno. E quindi solo il Signore sa quando sarà questo momento. Però dice che dobbiamo, i credenti devono prepararsi. E per quello che dice, fa appello alla vostra pura coscienza. Ricordatevi gli ammonimenti dei profeti, di Paolo e i miei, dice Pietro. Ecco, allora, torniamo all'Esodo. Cari fratelli, perché abbiamo letto questi versetti? Perché noi non siamo salvati perché conosciamo tutta la dottrina di Dio e del suo Figlio, quindi la salvezza che si ha per grazia e non per opere. E questo è buono da sapersi, perché è stata veramente una rivelazione che il Signore ha dato ai nostri fratelli che ci hanno preceduto nella fede, quando c'era Lutero, i Valdesi, Calvino. Però quello che è importante per ogni credente è conoscere il Figlio di Dio, conoscerlo. Come Mosè parla qui della presenza del Signore, che non si muove se non c'è la presenza del Signore. Noi non siamo salvati perché abbiamo visto i miracoli, anche se ci sono stati nella nostra vita dei momenti in cui il Signore è intervenuto molto, in modo molto deciso. L'abbiamo ricordato quando ha fatto in modo che una persona volesse donare un locale a una comunità di credenti, e l'ha fatto. È arrivato attraverso le persone che il Signore in quel momento ha voluto scegliere, e l'ha fatto. Anche io non ero presente, ma Marco è stato fortemente benedetto dal Signore, perché è come se l'avesse strappato. E quindi dobbiamo conoscere molto di più il Figlio. Non, è giusto leggere, è giustissimo, perché se non leggi non puoi avere la linfa vitale, perché il Signore attraverso la lettura col suo Santo Spirito, se ci siamo ravveduti e se ci ravvediamo continuamente, perché il ravvedimento è una cosa continua, perché molte volte ci sono dei peccati che non conosciamo e la parola del Signore ha il potere di metterli alla luce, li mette alla luce della sua parola, i nostri desideri più nascosti che ci hanno fatto agire in un modo piuttosto che in un altro. Pensiamo adesso qui alla costruzione del tabernacolo. Era una tenda praticamente, dove il Signore incontrava il suo popolo. Ed era, come ha spiegato il Signore, la costruzione, l'anticipazione di quello che era poi il Tempio di Gerusalemme, perché all'epoca gli ebrei erano nomadi. Ed era a tutti gli effetti un tempio che si poteva trasportare. E qui leggiamo, prima il Signore dà le istruzioni a Mosè, e leggiamo che Mosè prese la tenda e la piantò fuori dall'accampamento. Ha iniziato a fare come il Signore aveva ordinato al suo popolo. Dio ordinò a Mosè sul Sinai la costruzione del tabernacolo. E questa costruzione era appunto costruita dalla tenda, dai paletti, dalle corde, dai tessuti. Ha accompagnato gli israeliti fino alla terra promessa. Ed era costruita però, una nota importante, al di fuori dell'accampamento, perché loro erano nomadi, avevano una città fatta di tende, un accampamento, però il tabernacolo, il tempio del Signore, l'hanno costruito al di fuori dell'accampamento. E questa è una prima osservazione. L'importanza di questo tabernacolo è molto grande nella scrittura e il Signore dà molta importanza a questo. Infatti, se leggiamo in Esodo, ci sono ben 13 capitoli che parlano di come va costruito il tabernacolo e il tempio. Sappiamo che il Signore ha dato anche agli israeliti la sapienza per costruirla. Ha suscitato degli artigiani che erano in grado di tessere i tessuti, di fare le decorazioni, i ricami, chi lavorava il legno, chi lavorava, il legno era di acacia ricoperto di oro. Quindi ha dato la sapienza per fare queste opere il Signore. E quindi vuol dire che era una cosa molto importante per il Signore, perché sono scritti 13 capitoli. In Esodo dal 25 al 31 e dal 35 al 40 parla di questo. E pensiamo anche come il Signore ha dato ordine di costruirlo. Il cortile era separato dal resto, dall'ambiente circostante, da delle tende di lino bianco, al di fuori dell'accampamento. Sceglievano una zona e mettevano queste tende, che delimitavano un cortile interiore. E il lino bianco separava il tabernacolo dall'ambiente circostante. C'era la porta per entrare all'interno di questo cortile. L'altare degli olocausti. Sappiamo che il Signore insegna che senza spargimento di sangue non c'è remissione dei peccati. Esodo 27. Poi c'era la conca di rame per le abluzioni del sacerdote. E questo era fatto alla luce del giorno, perché era all'aperto, perché per entrare veramente nel Tempio, sappiamo che c'era una zona più ristretta, molto diciamo più riservata, che era dove c'era la presenza del Signore, era divisa in due parti, il luogo santo e il luogo santissimo. Però il sacerdote, per poter accedere, doveva fare le abluzioni, i rituali, quelle che fanno ancora adesso gli ebrei per prepararsi per lo Shabbat, le donne dopo il loro ciclo. Sono tutte abluzioni che il Signore nella legge ha insegnato al suo popolo per spiegargli il significato profondo del quando ti avvicini al Signore devi prepararti, non puoi andare scappato di casa come viene. perché ricordiamoci anche nel Tempio israelitico a Torino c'è scritto: ricordatevi di fronte a chi vi trovate. Quindi, e questo rispetto, questo anche pudore dell'uomo che non vuole farsi trovare nelle sue nefandezze di fronte al Signore, è una cosa che è stata persa, perché l'uomo non crede più in Dio, la società. Ringraziamo che il Signore ci ha chiamati fuori da questo. C'era il luogo santo e il luogo santissimo all'interno della parte più intima, diciamo, del cortile, che era anche questo delimitato da tende. All'interno del luogo santo c'era il candelabro, la tavola con i pani di presentazione. Erano 12 pani e venivano cambiati ogni giorno a simboleggiare le 12 tribù di Israele. E c'era l'altare dei profumi. Sappiamo che le preghiere sono un profumo che sale a Cristo. E lì bruciavano l'incenso, che simboleggiava le loro preghiere, il loro desiderio di entrare nel luogo santo e nel luogo santissimo. E questo aveva il candelabro, questo luogo santo, che faceva luce. E poi c'era una parte più interna. Nel luogo santo poteva entrare solo, entravano tutti i giorni i sacerdoti, facevano i sacrifici e entravano. Però non potevano entrare se prima non si erano lavati. Nel luogo santissimo, invece, entrava solo il sommo sacerdote, una volta all'anno. E nel luogo santissimo non c'era luce. Non c'era luce, non c'era la luce del candelabro. Poi il luogo santo era separato dal luogo santissimo da una cortina, cioè da un telo. Nel luogo santissimo, abbiamo detto, non c'era luce, perché la gloria dell'Eterno pervadeva tutto. E nel luogo santissimo cosa c'era? C'era l'arca dell'alleanza, che era, diciamo, i nostri manuali dicono che era il tipo, cioè la rappresentazione terrena di una realtà celeste che l'uomo non può comprendere se prima non passa dalla conoscenza di questi passi. L'arca era fatta di acacia, di legno d'acacia, tutta ricoperta d'oro. All'interno c'era la manna, a simboleggiare che la parola del Signore ha nutrito, come ha nutrito fisicamente con la manna nel deserto, così ha nutrito e nutre ancora oggi i suoi figli. Poi c'era la verga di Aronne che era fiorita. Come fa a fiorire una verga, cari fratelli? E poi sopra c'era, non mi ricordo il nome, dove c'era come fosse un coperchio con i cherubini. E anche questo è un simbolo molto importante. C'erano le tavole della legge, le due tavole della legge all'interno dell'arca. Il sacrificio era fatto al di sopra. L'arca era spruzzata col sangue negli angoli, aveva degli angoli appuntiti dove il sacerdote spruzzava il sangue. Perché l'uomo non può adempiere la legge che è all'interno dell'arca. E quindi ci va al sacrificio per poter arrivare alla presenza del Signore. Vedete la profondità degli insegnamenti di Dio al suo popolo, ma è giusto che queste cose le capiamo anche fino in fondo noi, che hanno una valenza spirituale molto forte, perché sennò poi dopo non riusciamo a capire il sacrificio di Gesù. Nel luogo santissimo non vi era luce, però il tabernacolo, fin da quando fu eretto, c'è scritto qui come Mosè entrava nella tenda, la colonna di nuvola scendeva e si fermava all'ingresso della tenda e l'Eterno parlava con Mosè. La nuvola copriva il tabernacolo, quella che gli ebrei chiamano la Shekinah, cioè la presenza del Signore, la santa presenza del Signore. Era sufficiente a tutto, bastava solo la presenza del Signore, non c'era bisogno di luce che si vedeva. Ma il Signore, con la sua presenza, parlando a Mosè, illuminava la strada di Mosè, sapeva cosa dovevano fare Mosè, perché il Signore glielo spiegava. È bellissimo anche come si comporta Mosè. Mosè chiede al Signore: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, deh, fammi conoscere le tue vie, fammi conoscere, Signore, le tue vie. perché possa conoscere te. Vuole conoscerlo il Signore Mosè. Cioè Mosè vuole conoscere il Signore e possa trovare grazia ai tuoi occhi. E Dio gli risponde: la mia presenza andrà con te, non ti preoccupare Mosè, verrò con te e ti darò riposo. Mosè teme ancora perché è fatto di carne e sangue, come noi Mosè. Però è stato scelto, ha avuto una benedizione grandissima perché è stato scelto per un'opera del Signore. Mosè teme e dice: se tu non sei con noi, Signore, non farci andare, non facci partire. Ha paura di partire senza la presenza del Signore per salire nella terra promessa. Ma se tu sarai con noi, allora noi saremo distinti da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. È il Signore che distingue i credenti dagli altri. Come all'epoca, così anche adesso. È il Signore che ci divide, ci separa. Noi ci dobbiamo santificare perché vogliamo conoscerlo, il Signore, se no non possiamo conoscerlo. Però santificandoci, è il Signore che ci separa. Come Israele è una nazione che non è annoverata, è un popolo che non è annoverato nel numero delle nazioni, così i credenti, con la C maiuscola, non fanno parte di questo mondo. Come ci ha insegnato Ferruccio, usano le cose di questo mondo perché vivono, devono lavorare, mangiare, però non fanno parte, non sono pervasi dalla malattia di questo mondo, dall'ansietà, dalla bramosia di questo mondo. E poi la storia, diciamo, permettetemi, la storia di amore di Dio con Mosè continua ed è bellissimo cosa succede. Il Signore avverte: tu non puoi vedere la mia faccia e vivere. E quindi cosa fa il Signore? Nasconde Mosè in una spaccatura della roccia. Vicino a lui però, la spaccatura alla roccia è vicino al Signore. Il Signore lo nasconde all'interno della spaccatura e lo copre con la sua mano affinché il Signore possa passare. E solo dopo che il Signore è passato, Mosè può vedere le spalle del Signore. E così deve essere per noi, cari fratelli. Dobbiamo chiedere con tutto il cuore al Signore di poterlo conoscere e di poter conoscere le sue vie. Il Signore in Cristo ha squarciato il velo che separa il luogo santo dal luogo santissimo. E solo sulla croce, alla croce, il peccatore può incontrare Dio, se no non sarebbe possibile. Sulla croce il sangue di Cristo copre i nostri peccati, subendo al posto nostro il giudizio della legge, perché ricordiamoci che la legge è giusta, ma è severa. È severa. E quindi noi saremmo stati oggetto della giustizia di Dio. Il velo è il corpo di Cristo che è dato per i nostri peccati ed è stato crocifisso e ha subito nel suo corpo il giudizio per noi, che toccava a noi. L'ha subito Gesù nel suo corpo. La sofferenza e l'agonia nel Getsemani è stata vera. Gesù è morto veramente, ma è anche veramente risuscitato, come è apparso ai suoi discepoli, come ci insegnano le scritture. E poi ricordiamoci che sta scritto: e mediante le sue lividure voi siete stati guariti. Questo è Isaia 53. Queste sono cose meravigliose che però possiamo comprendere in fondo solo se il Signore ce le rivela attraverso il suo Santo Spirito. Se il Signore non ce le rivela, perché dobbiamo chiedergli in preghiera che ce le riveli, ci faccia comprendere le sue scritture e la sua volontà, se il Signore non ce le rivela, rimangono solo delle nozioni, delle informazioni storiche, delle informazioni culturali, della cultura ebraica. Cioè, va anche di moda avere informazioni sulla cultura ebraica. Però queste informazioni non portano a niente, non portano a salvezza, è solo cultura. Sapere che loro fanno lo Shabbat, certo, però bisogna sapere il significato profondo dello Shabbat, che è un ordine che è stato dato dal Signore al suo popolo. Allora vedi che le cose cambiano. C'è un modo umano di dire che le vie del Signore sono infinite, che però questo può anche essere vero, che il Signore fa e disfa come vuole perché non deve rendere conto a nessuno, quindi le sue vie sono infinite. Però gli uomini malvagi torcono questa cosa Uomini che, come dice Pietro, camminano secondo le proprie concupiscenze, sono schernitori della parola di Dio e insegnano nella loro arroganza che vi sono molte vie per andare al Signore, che una fede vale l'altra, una religione non è meglio di un'altra religione, sono tutte uguali le religioni, uno può scegliere cosa vuole, può scegliere la religione, può scegliere la filosofia, può scegliere qualsiasi cosa, l'importante è la felicità dell'uomo, la felicità realizzata in questa vita, perché sono tutte persone come i Sadducei che non credono, credono che quando muore il corpo muore anche l'anima, e noi non siamo così, cari fratelli. Noi crediamo che l'anima torna a Dio che ce l'ha donata, e il corpo risusciterà, c'è scritto in Pietro, noi aspettiamo nuovi cieli, nuova terra dove abita la giustizia. Queste persone hanno impiantato e adorato la creatura al posto del creatore, come dice in Romani, che è sopra tutto il creatore, che è sopra tutte le cose benedetto in eterno. Questo lo diciamo noi. Questi finti sapienti, nati solamente per contendere con Dio, e stiamo sicuri che ne proveranno le amerissime conseguenze, si appellano alle stesse leggi della creazione, come dice Pietro. Che le leggi vanno avanti sin dalla creazione, nulla è cambiato. Il sole sorge, tramonta, c'è la luna, le maree, tutto quanto. Questi si appellano, queste persone false, alle leggi della natura. Loro la chiamano natura, noi la chiamiamo la creazione, per far desistere i credenti dalla via della fede. Vedete, non è così come sta scritto. La vostra, essi dicono, vedete, non è così come sta scritto, non credeteci a quello che insegna la scrittura. La vostra speranza, cari credenti, non è vana. Queste persone sapienti del mondo vogliono imporci questo. E infatti Pietro cosa dice? Loro dicono, dov'è la promessa della sua venuta? Cioè fanno Dio bugiardo. Tutte le cose continuano come dal principio della creazione. E questo è quello che dice Pietro nel capitolo 3 della seconda lettera. Questi mettono solo l'uomo al centro e defraudano Dio. Lo spodestano. Ascoltate, dicono queste persone malvagie. Solo se ci uniamo assieme possiamo risolvere i problemi del mondo. Pensiamo alla Torre di Babele. E adesso è una Babele di nuovo. Perché con tutte queste istituzioni sovranazionali questo vogliono. La politica da sempre si muove così, cari fratelli. I credenti non devono farsi prendere dalla politica, perché non porta a niente. Non sto dicendo che i politici sono tutti corrotti, ci sono delle persone sincere, probabilmente anche al loro interno, però la maggior parte guardano solo il proprio portafoglio. Ma non è solo la politica che vuole sviare il credente dalla via. Anche l'economia, la sociologia, sono tutte scienze, tra virgolette, perché la Bibbia dice di queste dottrine umane che sono falsamente chiamate scienze. Sono falsamente chiamate scienze perché non hanno un riscontro empirico nella realtà. Purtroppo queste scienze sono frutto dell'intelletto umano. Non hanno la gravità o l'attrito che le condiziona, che le fanno rimanere coi piedi per terra, come le leggi della fisica e della natura. Con esse, con queste filosofie umane, con queste scienze politiche, scienze sociali, che hanno sempre anche l'economia insieme, con esse la bramosia dell'uomo, la bramosia, scusatemi, dell'animo umano può trovare libero sfogo. E mediante di esse, vedete, io parlo così non perché giudico queste cose, ma perché è lo Spirito del Signore che fa parlare così i credenti. Perché ci viene insegnato dalle scritture quello che è bene per l'uomo. Attraverso queste scienze, così gli uomini che si affidano solo su questo possono raggiungere i loro fini della loro mente perversa, a cui non possono rinunciare. E i loro fini li sappiamo quali sono. La bramosia di denaro, la bramosia di una posizione sociale, la bramosia di un posto in un'istituzione, il potere. E costi quello che costi, loro devono mantenere quella posizione. Vedete che da queste persone un credente non può avere nulla. Un credente che spera in queste cose è un credente fallito, credetemi, ve lo dico con tutto il cuore. Con tutto il cuore. Non è importante il simbolo politico, perché tanto sia da una parte sia dall'altra, questi non sono credenti. Persino certi credenti che fanno parte della politica sappiamo che hanno abbastanza scheletri nel loro armadio, chiamiamoli così. Però sappiamo che alla prova del Signore tutte queste persone cadono giù. Se il Signore li impone su una bilancia, dall'altra parte non può mettere neanche un granello di polvere perché vanno giù. Vanno, non so come spiegare, vanno giù. Il Signore non guarda queste persone. Anche se sappiamo che la Bibbia ci insegna di pregare per i potenti, di pregare per le persone che hanno potere in questo mondo, perché si ravvedano e possano così fare anche il bene dei credenti. I credenti però sanno che il Signore è sovrano e hanno imparato sulla propria vita e che l'Eterno non deve rendere conto delle sue azioni. La vera umiltà, cari fratelli, è questa: avere timore del Signore e accettare tutto dalla sua mano, sia il bene sia il male, perché il Signore è sovrano e non deve rendere conto a noi. Chi crede impara a vivere nel benessere e nella povertà, nella fame e nell'abbondanza, nelle persecuzioni e anche nella pace, nella malattia e nell'avversità, nella fatica fisica del lavoro, che ricordiamocelo, è una parte importante anche per noi che lavoriamo, e produce fatica fisica. Impara a vivere bene anche in questo il credente, come anche impara a vivere bene nel riposo. Non è che ozia il credente tutto il giorno, però vive in pace, osserva la natura, la creazione, e gioisce, perché se il Signore gli rivela certe cose, gioisce il credente di questo, perché sa aspettare, sa fermarsi, cose che il mondo non sono capaci di fare. Vedete, cari fratelli, in questi giorni riflettevo un po' sulla mia vita, e devo essere sincero, un po' di malinconia mi ha preso. E questo però è un male, lo riconosco di fronte al Signore e di fronte a voi. Perché è un sentimento che allontana dal Signore e dalla fede. E pensavo nella mia vita e dicevo, questo forse perché ho avuto una vita molto superficiale all'inizio, quando ero più giovane, all'età di Lorenzo. Ho buttato in aria 1000 occasioni. E questo spero solo per le cose futili, per le cose vane, per divertirmi, perché mi muovevo senza una meta. E mi è venuto in mente che avevo aiutato un mio compagno di scuola, che ci conoscevamo da quando eravamo piccoli, a scrivere la tesi, perché io ero veloce a scrivere col computer, e gliel'ho scritta io. Adesso questo è diventato un dentista, con tutti gli onori che possono avere i dentisti, perché hanno anche potere economico. Appena è mancato mio padre, avevo 26 anni, sono andato a capofitto ad aiutare nell'attività. Non ci ho pensato su due volte. Aiuta questo, aiuta quell'altro, sono passati più di 26-27 anni. E dicevo, ma cosa ho fatto per me, cari fratelli, cosa ho fatto? E poi però mi è venuta come un'illuminazione dal cielo, veramente. Ho alzato gli occhi e ho visto le nuvole. Ho visto come erano maestose, come erano disegnate in modo perfetto, come erano varie, come era bella la gradazione di colori, dal rosa tenue al giallo pallido, al grigio azzurro, al blu, al colore più cupo. E la varietà è veramente una cosa straordinaria della creazione. La varietà della creazione indica quanto il Signore è articolato, è complesso, e non possiamo comprenderlo, è come non possiamo comprendere l'ampiezza dell'universo, perché se vediamo le galassie, ci sono migliaia di galassie con migliaia di stelle, e queste stelle sono luminose, poi man mano perdono la loro luminosità, diventano sassi che vagano nello spazio, secondo le leggi che noi non conosciamo, cari fratelli. Sì, conosciamo la legge di Newton, la legge della relatività di Einstein, che sono le due modi più seri e più semplici di cercare di capire come funziona l'universo. Però anche questi abbiamo visto che sono limitati, perché l'universo si espande, è infinito. E così nella varietà della creazione possiamo vedere anche la varietà del nostro creatore, la sua intelligenza, la sua precisione. Non c'è nulla che succede per caso, nulla, cari fratelli. Come dicevamo prima, insegna alle aquile a volare. Come fa a insegnare alle aquile a volare? Noi siamo capaci di insegnare. Quando prendiamo un pulcino che cade, muore dopo 2 giorni se lo curiamo noi. Muore dopo 2 giorni. Io da bambino l'avevo fatto ed era morto dopo qualche giorno. Ebbene, pensando alle nuvole, guardando le nuvole, riflettendo sulla magnificenza della creazione che ci parla del Signore, del nostro Creatore. Ma è il Signore che mi viene in aiuto. Chi è che mi aiuta a me? È a me il Signore che mi aiuta, cari fratelli. L'abbiamo ricordato prima nella nostra vita cosa ha fatto, nelle vite di molti di noi. E lo stesso l'ha fatto nella mia, nella vita di Daniela. E cos'altro può desiderare di più il mio cuore? Allora mi sono detto. Vedete, dalla stoltezza il Signore mi ha richiamato alla semplicità e farvi vedere che la gioia vera del cuore è questa, caro Alessandro. E questa è la gioia del peccatore perdonato che poteva avere tutto dal mondo, ma per l'amore del Signore ha perso tutto. E sia benedetto il nome del Signore che ho perso tutto. Per guadagnare la comunione col Signore. E questo è il nostro guadagno che abbiamo in questa vita. E ce l'avremo per l'eternità. Non dobbiamo scordarcelo. Noi guadagniamo questo, la comunione per il Signore, e guadagniamo la vera vita. Cosa insegna Gesù? Cos'è più importante? Il corpo o il vestito, il mangiare o la vita. E poi anche quando rimprovera gli scribi e i farisei, cosa dice? Cos'è più importante, l'oro o l'altare che santifica l'oro? È importante la presenza del Signore che santifica l'oro, cari fratelli. Se non c'è la presenza del Signore nelle nostre vite sono come quelle degli altri. È la presenza del Signore che ci santifica. Ci avvicina a Lui, ci fa camminare a 2 metri da terra, anche se siamo in prigione, anche se siamo in difficoltà economiche, anche se abbiamo problemi di salute gravi. È per questo che insegna la Scrittura: se anche il mio corpo esteriore va disfacendo, così non deve essere del mio uomo interiore, che si deve fortificare nella parola del Signore, nella comunione col Signore. Questo mi basta. È sufficiente e il mio cuore lo sa molto bene. Abbiamo letto anche Giobbe 33, parla Eliù, che cerca di riportare Giobbe alla ragione. Anche se Giobbe era giusto e non aveva mai peccato agli occhi di Dio, era stato duramente provato. Sappiamo tutti le difficoltà e le tragedie che ha vissuto. Ha perso tutto, ha perso i figli, ha perso il suo sostentamento, la casa, la moglie lo derideva pure. Pensate che donna assennata che era, tra virgolette. E gli amici, che dovrebbero essere amici, cosa facevano? Non perdevano tempo e dicevano a Giobbe che era per via del suo peccato che il Signore l'aveva castigato. Addirittura lo accusano apertamente, perché è molto bello il libro di Giobbe, perché è come fosse una poesia, è tutto un libro molto poetico. E alla fine è come un discorso tra il Signore Giobbe e gli amici di Giobbe. E gli amici di Giobbe, da veri religiosi, accusano: le tue sofferenze sono frutto del tuo peccato, perché tu hai qualcosa di nascosto che non hai confessato al Signore. E Giobbe impazzisce, povero uomo Giobbe, perché veramente era innocente. E il Signore lo sapeva, ma Giobbe si era un po' irritato perché non capiva. E allora Eliù è il primo che parla in modo un po' più onesto e dice: le prove che ti vengono, caro Giobbe, non sono dovute al fatto che tu hai peccato e il Signore ti castiga, ma sono delle correzioni che visto che il Signore ti vuole purificare per arrivare a Lui. sono delle correzioni che un padre amorevole dà verso un suo figlio. E poi interviene il Signore. Parla il Signore, sono capitoli meravigliosi, Giobbe 38, 39. E il Signore descrive la sua sapienza, la sua intelligenza. E gli dice, Giobbe, sei tu capace di comprendere una cosa del genere? Non solo di farla, ma almeno di comprenderla. E allora elenca tutte le meraviglie che ha fatto il Signore. E qualcuno ve la voglio leggere, perché hanno veramente rincuorato, mi hanno veramente riempito il cuore di gioia. Il Signore rispose a Giobbe dal cuore della tempesta e gli dice, chi è costui che oscura il mio disegno con parole prive di conoscenza? Perché Giobbe, pover'uomo, si grattava, si era irritato, non capiva come mai gli doveva succedere tutte queste tragedie, non le capiva, perché l'uomo, l'essere umano è limitato, pertanto che abbia comunione col Signore, è limitato, per quello che il Signore mette Mosè nella spaccatura della roccia, perché Mosè si sentiva di parlare a Dio come un amico, ma il Signore era consapevole che lui, Giobbe, era solo un uomo e per quello lo vuole nascondere nel suo amore e lo copre con la sua mano. Cingiti lombi, orsù, dice il Signore a Giobbe, come un prode, ti interrogerò e tu rispondimi. Il Signore dice, se tu ti irriti per quello che io lascio che succeda nella tua vita, rispondimi se lo sai. Dove eri tu, Giobbe, quando io fondavo, gettavo le fondamenta della terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Chi ha stabilito le dimensioni? Vedete, anche le dimensioni della terra, dei pianeti sono importanti, non solo le distanze. Perché sapete, un po' di ricordi di quando studiavo. Se la terra ha una determinata dimensione, mettiamo 10 chilometri e gira a una determinata velocità, chi si trova sulla superficie avrà una determinata velocità. Se questa terra gira sempre 10 km, però ha una dimensione di 2000 milioni di chilometri, questa velocità è diversa. Quindi se la Terra è un po' più piccola, la velocità ti farebbe cadere tutti per terra, non saremmo in grado di sopportarla, avremmo una forza di gravità fortissima. Vedete come è tutto equilibrato. Parlavamo prima della varietà delle nuvole. Questa varietà e questa infinita sapienza si vede anche in queste cose. Dove sono fissate le sue fondamenta della terra? E poi parla del mare, che rinchiuse il mare con porte, il Signore. E gli ha dato le nubi come vestito, le nubi di cui parlavamo prima, le nuvole, e le fasce per oscurità. Se noi osserviamo la terra, quelle immagini che arrivano dallo spazio, vediamo che il mare è fasciato dall'oscurità, è il buio dello spazio. Come faceva a saperlo queste persone, cari fratelli, che hanno scritto queste cose? Che le fasce oscure, che il mare era circondato da fasce oscure. Chi ha mai comandato il mattino e segnato l'aurora al suo posto? Come fa l'uomo a intervenire nel regolare quando c'è l'alba? Ogni stagione ha un'alba diversa. Sono belle le applicazioni che ci sono sul telefono che ci fanno capire l'ora blu per fare le foto, quando è ogni giorno c'è l'alba, c'è il tramonto, quando c'è il solstizio. E come facciamo l'uomo a intervenire su questo? Non può. Se c'è un terremoto l'uomo muore spaventato più di qualsiasi altra cosa, peggio che una guerra. Non può niente l'uomo. Non può alzarsi in volo come un uccello. L'uccello, se c'è un terremoto, scappa e vola, mentre l'uomo è attaccato per la gravità a questa terra e non ha scampo. E questa è la sapienza del Signore che un credente deve desiderare, di indagare, per poterlo conoscere. Come mai è così meraviglioso il Signore? È così grande? Per quale via si diffonde la luce e propaga il vento orientale sulla terra? Vedete che fanno le previsioni e non una ci azzecca. Sì, qualcosa dicono di vero. Poi però in una zona grande e nell'altra c'è il sole. Perché il Signore vuole dimostrare che è Lui che domina su questi elementi della natura. Lo dimostra ai credenti. E i credenti devono dirlo alle altre persone. Che non c'è un'evoluzione, non c'è un Big Bang, c'è stata una creazione. Questo è quello che crediamo noi, cari fratelli. E così continua, sono capitoli meravigliosi. Finché il Signore dice ancora al 40, colui a Giobbe, colui che contende con l'Onnipotente, vuole forse correggerlo? Colui che rimprovera Dio risponde a questo. E Giobbe risponde all'Eterno, convinto nel suo intimo della sapienza di Dio. Ecco, sono così meschino, che cosa posso rispondere? Mi metto la mano sulla bocca. E così, cari fratelli, ho perso un po' il filo, ma perché queste sono cose che veramente mi riempiono il cuore di gioia. Abbiamo letto prima di Pietro, dove diceva che il Signore, per un giorno per il Signore sono come 1.000 anni, e 1.000 anni come il giorno, un giorno solo, come il giorno di ieri che è passato. Perché solo il Signore saprà il momento del suo ritorno. Non può saperlo l'uomo, che ha una durata limitata. Perché l'uomo ha una lungimiranza, vede ciò in là nel futuro poco, perché vive 70, 80, 90 anni per i più forti, dice la Scrittura. E quindi non può avere la visione che ha Dio. Dio ha una visione eterna, però vuole insegnarci a recuperare questa visione eterna attraverso la sua parola, attraverso l'esperienza personale che abbiamo di ravvedimento. Perché vedete, il ravvedimento non è solo smettere di fumare o smettere, i religiosi li chiamano atti impuri, noi non li chiamiamo atti impuri perché sono cose che non sono gradite al Signore. Non è solo ravvedersi quello, non è solo smettere di fare certe cose per amore di Dio. Noi smettiamo di fare queste cose per amore di Dio, perché l'amore di Dio è infinitamente più importante di qualsiasi altra cosa. Non sono solo quelle i ravvedimenti, ma sono anche uscire da questo mondo che ci pervade, le cose da fare, la corsa, la frenesia, la burocrazia che è sempre più assillante, come spiegava Mara giovedì, sono veramente cose che possono prenderti il fiato, ma il Signore ci distoglie da quello. Ci chiama a ben altro. Ci chiama la sua comunione. Ecco questo, cari fratelli, oggi questo che vogliamo solo rimarcare. L'infinito amore di Dio e l'infinita sua bontà e giustizia nei confronti della sua creatura. E lo manifesta sempre. L'ha manifestato a Mosè, che l'ha messo nella spaccatura. Gli ha insegnato come doveva fare il tabernacolo. E Mosè l'ha fatto. E Mosè parlava con Dio con un amico. La misericordia verso Pietro, che è stato ristabilito, e vedete quale forza ha questa lettera che abbiamo letto. Anche la misericordia nei confronti di Giobbe, che durante la fine dei suoi giorni è stato ristabilito, perché è stato gradito al Signore, perché Giobbe si era prefisso nel suo cuore, nonostante tutto di quello che gli poteva succedere, di non tradire Dio. E questo l'ha portato alla scoperta, alla rivelazione, già nell'Antico Testamento, della vita eterna. Perché cosa dice Giobbe? Io so che il mio Redentore vive, e se anche questa mia carne si disfa, dopo questo corpo io vedrò Dio, e lo vedrò a mio favorevole, non lo vedrà nessun altro. E questa è la gioia del noi che siamo credenti. Che sia veramente benedetto il Signore, che possa guidarci nei momenti difficili, in tutti i momenti della giornata, perché solo a Lui va la gloria, solo a Lui va la gloria. È Lui il Creatore, e noi siamo delle sue creature, che però vogliamo essergli riconoscenti. Io voglio essergli riconoscente. E cosa diceva Gesù a Pietro? Va Pietro, gli chiede, Pietro, tu mi ami? Gliel'ha ripetuto 3 volte. E Pietro era tristato e dice, lo sai che ti amo, Signore. E Gesù gli dice, va, pasci le mie pecore. Fai la volontà di Dio, caro credente. E questo è tutto per l'uomo, è tutto. Che il nome del Signore sia benedetto di eternità in eternità. Amen.